Il terzo anello. Ad alta voce. Manuela Mandracchia legge Resurrezione di Lev Tolstoi. Traduzione di Emanuela Guercetti.
Nikhludov aveva visto Katiuscia per la prima volta quando al terzo anno d'università aveva passato l'estate dalle zie preparando una tesi sulla proprietà terriera. Di solito con la madre e la sorella trascorreva l'estate nella grande tenuta materna nei dintorni di Mosca, ma quell'anno sua sorella si era sposata e la madre era andata all'estero per le cure termali. Nikhludov poi doveva scrivere la tesi e decise di passare l'estate dalle zie. Nella loro casa fuori dal mondo si stava tranquilli, non c'erano distrazioni, e inoltre le zie amavano il loro nipote ed erede, e lui amava loro, amava la loro vita semplice e all'antica. Nikhludov, in quell'estate dalle zie, viveva quello stato d'esaltazione di quando un giovane riconosce per la prima volta, non per insegnamenti altrui, ma da solo, tutta la bellezza e l'importanza della vita, e tutto il significato della missione in essa assegnata all'uomo. E vede la possibilità di un perfezionamento infinito di sé e del mondo intero, e vi si dedica, non solo con la speranza, ma con l'assoluta certezza di raggiungere tutta la perfezione che si immagina. Quell'anno, già all'università, aveva letto La statica sociale di Spencer, e le considerazioni di Spencer sulla proprietà terriera avevano prodotto su di lui una forte impressione, soprattutto perché lui stesso era figlio di una grande possidente. Suo padre non era ricco, ma la madre aveva ricevuto in dote circa 10.000 ettari di terra. Egli capì allora, per la prima volta, tutta la crudeltà e l'ingiustizia della proprietà privata della terra. Ed essendo una di quelle persone per cui il sacrificio, in nome di esigenze morali, costituisce il supremo godimento spirituale, decise di non valersi del diritto di proprietà sulla terra. E subito cedette ai contadini la terra ereditata dal padre. E proprio su questo tema stava scrivendo la sua tesi. Quell'anno la sua vita in campagna dalle zie si svolgeva così. Si alzava molto presto, talvolta alle 3, e prima dell'alba andava a fare il bagno nel fiume sotto la collina, talvolta ancora immerso nella nebbia del mattino, e tornava quando sull'erba e sui fiori c'era ancora la rugiada. Talvolta la mattina, bevuto il caffè, si metteva a scrivere la sua tesi o a leggere le fonti, ma molto spesso invece di leggere o scrivere usciva di nuovo e vagava per i campi e i boschi. Prima di pranzo si addormentava in qualche angolo del giardino, poi a tavola rallegrava e divertiva le zie con il suo buon umore, poi cavalcava o andava in barca e la sera di nuovo leggeva o teneva compagnia alle zie facendo un solitario. Spesso nelle notti, soprattutto di luna, non riusciva ad addormentarsi perché provava una traboccante, irrequieta gioia di vivere. Invece di dormire passeggiava in giardino, talvolta fino all'alba, con i suoi sogni e i suoi pensieri. Così felicemente e serenamente trascorse il primo mese della sua vita dalle zie, senza badare a Katiuscia, via di mezzo fra la cameriera e la pupilla, con i suoi occhi neri e le gambette svelte. A quel tempo il 19enne Nikhludov, educato sotto la luccia della madre, era un giovane completamente innocente. Sognava la donna solo come moglie, e tutte le donne che non potevano, secondo il suo modo di vedere, essere sua moglie, per lui non erano donne, ma persone. Ma accadde che quell'estate, all'ascensione, dalle zie giunse una loro vicina con i figli, due signorine e un ginnasiale, e con un giovane pittore di origine contadina, loro ospite. Dopo il tè, si misero a giocare a garelchi nel prato già falciato dinanzi alla casa. Presero anche Katiuscia. Dopo alcuni scambi, a Nikhludov toccò correre in coppia con Katiuscia. A Nikhludov aveva sempre fatto piacere vedere Katiuscia, ma non era mai neppure passato per il capo che fra lui e lei potesse esserci qualcosa di più. «Sì, adesso quelli, chi li prende?» disse l'allegro pittore che stava sotto, correndo velocissimo sulle sue corte e storte ma forti gambe da contadino. «A meno che non inciampino! Tanto non ci prenderà! Uno, due, tre!» batterono le mani tre volte. Trattenendo a stento il riso, Katiuscia scambiò svelta il posto con il Nikhludov, strinse con la forte e ruvida manina la grande mano di lui e si lanciò a correre verso sinistra, facendo scricchiolare la gonna inamidata. Nikhludov correva veloce, non voleva farsi prendere dal pittore, e si lanciò a perdi fiato. Quando si voltò, vide che il pittore inseguiva Katiuscia, ma lei, muovendo agilmente le giovani gambe elastiche, non si lasciava prendere e si allontanava a sinistra. Davanti c'era una aiuola di cespugli di lillà, dietro la quale non correva mai nessuno, ma Katiuscia, voltandosi a cercare Nikhludov, gli fece cenno col capo di raggiungerla oltre l'aiuola. Egli capì e corse dietro i cespugli. Ma lì, dietro i cespugli, c'era un fossatello di cui ignorava l'esistenza, pieno di ortiche. Inciampò e cadde, pungendosi le mani con le ortiche e bagnandole con la prima rugiada della sera. Ma subito si rialzò, ridendo di se stesso, e corse in uno spazio libero. Katiuscia, raggiante col suo sorriso e gli occhi neri come le more bagnate, gli volava incontro. Si avvicinarono e si presero per mano. «Si è punto, eh?» disse lei, ravviandosi con la mano libera la treccia scomposta, respirando affannosamente e sorridendo. E intanto lo guardava di sotto in su. «Non sapevo neanche che ci fosse un fossato», disse sorridendo anche lui e senza lasciarle la mano. Lei gli si avvicinò e lui, senza neppure sapere come fosse successo, tese il viso verso di lei. Katiuscia non si scostò. Egli le strinse più forte la mano e le baciò le labbra. «Oh, bella!» esclamò lei. E sfilando la mano con un brusco movimento, scappò via. Corse al cespuglio di Lillà. Ne strappò due rami di fiori bianchi che già si sfogliavano e, frustandosi con essi il viso acceso e voltandosi a guardarlo, agitando animatamente le braccia, tornò verso il gruppo dei giocatori. Da quel momento i rapporti fra Nekhludov e Katiuscia mutarono. E fra loro si stabilirono quei particolari rapporti che possono esistere fra un giovane innocente e un'altrettanto innocente ragazza, attratti l'uno verso l'altra. Bastava che Katiuscia entrasse nella stanza, o che Nekhludov vedesse anche solo in lontananza il suo grembiule bianco, e tutto gli appariva come illuminato dal sole, tutto diventava più interessante, più allegro, più importante, la vita diventava più gioiosa. E la stessa cosa provava lei. Ma non soltanto la presenza e la vicinanza di Katiuscia producevano questo effetto su Nekhludov. Era sufficiente sapere che Katiuscia esisteva, e per lei che esisteva Nekhludov. Se Nekhludov riceveva lettere spiacevoli dalla madre, o la sua tesi non andava avanti, o provava la malinconia senza motivo dei giovani, gli bastava ricordare che esisteva Katiuscia e che l'avrebbe rivista, e tutto questo svaniva. Katiuscia aveva molto da fare per casa, ma riusciva a sbrigare tutto per tempo. E nei momenti liberi leggeva. Nekhludov le diede Dostoevskij e Turgenev, che aveva appena letto. Più di tutti le piaceva un angolo quieto di Turgenev. Le conversazioni fra loro avvenivano frammentariamente, negli incontri in corridoio, sul balcone, in cortile, e talvolta nella stanza della vecchia domestica delle zie, Matriona Pavlovna, con cui viveva Katiuscia, e nella cameretta nella quale talvolta Nekhludov andava a prendere il tè, mordicchiando una zolletta di zucchero. E queste conversazioni, in presenza di Matriona Pavlovna, erano le più piacevoli. Chiacchierare quando erano soli era peggio. Subito gli occhi cominciavano a dire qualcosa di completamente diverso, molto più importante di quello che diceva la bocca. Le labbra tremavano e li prendeva una specie di terrore, per cui si separavano in fretta. Questi rapporti continuarono fra Nekhludov e Katiuscia per tutto il tempo della sua permanenza dalle zie. Le zie se ne accorsero, si spaventarono e ne scrissero perfino all'estero alla principessa Elena Ivanovna, la madre di Nekhludov. La zia Maria Ivanovna temeva che Dmitri allacciasse una relazione con Katiuscia, ma era un timore infondato. Nekhludov, senza saperlo, amava Katiuscia come amano le persone innocenti, e il suo amore era la migliore protezione dalla caduta sia per lui che per lei. Egli non solo non aveva il desiderio di possederla fisicamente, ma era addirittura inorridito all'idea di una tale possibilità. I timori della poetica Sofia Ivanovna, invece, che Dmitri, col suo carattere integro e risoluto, innamoratosi della ragazza, si mettesse in mente di sposarla senza curarsi della sua origine e condizione, erano di gran lunga più fondati. Se Nekhludov allora si fosse reso chiaramente conto del suo amore per Katiuscia, e soprattutto se avessero cercato di convincerlo che non poteva e non doveva in alcun modo unire il suo destino a una ragazza del genere, allora sarebbe facilmente potuto accadere che, con la dirittura che gli era propria, egli decidesse che non c'era alcun motivo per non sposare la ragazza, chiunque essa fosse, visto che l'amava. Ma le zie non gli parlarono dei loro timori, e così lui partì senza rendersi conto del suo amore per la ragazza. Era convinto che il suo sentimento per Katiuscia fosse solo una delle manifestazioni della gioia di vivere che colmava allora tutto il suo essere, condiviso da quella cara, allegra fanciulla. Ma quando partì, e Katiuscia, ferma sul terrazzino d'ingresso con le zie, lo seguì con i suoi occhi neri pieni di lacrime e un po' strabici, egli sentì tuttavia che stava abbandonando qualcosa di meraviglioso, prezioso, che non si sarebbe mai più ripetuto, e divenne molto triste. «Addio, Katiuscia, grazie di tutto», disse al di sopra della cuffietta di Sofia Ivanovna, salendo in carrozza. «Addio, Dmitri Ivanovich», disse lei con la sua voce dolce e affettuosa, e trattenendo le lacrime che le riempivano gli occhi, corse nell'andito, dove poteva piangere liberamente. Passarono 3 anni senza che Nekhludov vedesse Katyusha. E la rivide soltanto quando, appena promosso ufficiale, mentre andava a raggiungere l'esercito, si fermò dalle zie. Ma era ormai un uomo completamente diverso da quello che aveva trascorso l'estate da loro 3 anni prima. Allora era un giovane onesto, altruista, pronto a dedicarsi a ogni buona causa. Adesso era un corrotto, raffinato egoista, amante solo del suo piacere. Allora il mondo di Dio gli appariva un mistero che con gioia ed entusiasmo cercava di decifrare. Adesso tutto in questa vita era semplice, chiaro e determinato dalle condizioni materiali in cui si trovava. Allora necessaria e importante era la comunione con la natura e gli uomini che avevano vissuto, pensato e sentito prima di lui, la filosofia, la poesia. Adesso necessarie e importanti erano le istituzioni umane e i rapporti con i compagni. Allora la donna appariva un essere misterioso e affascinante. Affascinante proprio per il suo mistero. Adesso il significato della donna, di qualunque donna, tranne quelle della sua famiglia e le mogli degli amici, era molto preciso. La donna era uno dei migliori strumenti di un piacere già sperimentato. Allora non aveva bisogno di denaro e poteva accontentarsi di meno di un terzo di quello che gli dava la madre. Poteva rinunciare alla proprietà del padre e cederla ai contadini. Adesso invece non gli bastavano i 1500 rubli al mese che gli passava la madre e con lei c'erano già spiacevoli discussioni a causa del denaro. Allora egli considerava suo autentico io il suo essere spirituale. Adesso considerava se stesso il suo sano, forte io animale. E tutto questo terribile mutamento si era compiuto in lui solo perché aveva cessato di credere a se stesso e aveva cominciato a credere agli altri. E aveva cessato di credere a se stesso e aveva cominciato a credere agli altri perché vivere credendo a se stesso era troppo difficile. Credendo a se stesso doveva risolvere ogni questione non in favore del proprio io animale, che cercava gioie facili, ma quasi sempre contro di esso. Credendo invece agli altri, non c'era nulla da risolvere, tutto era già risolto, e risolto sempre contro l'io spirituale e a favore di quell'animale. Non solo. Credendo a se stesso, si esponeva sempre alle critiche della gente, credendo agli altri, riceveva l'approvazione di coloro che lo circondavano. Così, quando Nekhludov pensava, leggeva, parlava di Dio, della verità, della ricchezza, della povertà, tutti coloro che lo circondavano lo giudicavano fuori luogo e in parte ridicolo. E la madre e la zia, con benevola ironia, lo chiamavano «notre cher philosophe», mentre quando leggeva romanzi, raccontava aneddoti piccanti, andava a vedere vaudeville comici al teatro francese e poi li riportava allegramente, tutti lo lodavano e incoraggiavano. Quando credeva necessario limitare le sue esigenze e portava un vecchio cappotto e non beveva vino, tutti la consideravano una stranezza, una posa eccentrica, mentre quando spendeva grosse somme per la caccia o per l'arredamento di uno studio straordinariamente sfarzoso, tutti lodavano il suo buon gusto e gli facevano regali costosi. Quando era vergine e voleva restarlo fino al matrimonio, i parenti temevano per la sua salute e persino la madre non si rattristò, anzi si compiacque quando seppe che era diventato un vero uomo e aveva soffiato una certa dama francese a un compagno. Mentre all'episodio di Katyusha, che gli potesse venire in mente di sposarla, la principessa madre non poteva pensare senza orrore. Ugualmente, quando Nekhludov, raggiunta la maggiore età, cedette ai contadini la piccola proprietà che aveva ereditato dal padre, perché riteneva ingiusto il possesso della terra, questo suo gesto fece inorridire la madre e i familiari, e fu per lui costante motivo di biasimo e derisione da parte di tutti i suoi parenti. Non si stancavano di ripetergli che i contadini che avevano ricevuto la terra non solo non si erano arricchiti, ma anzi si erano impoveriti, perché avevano aperto 3 bettole nel villaggio e smesso completamente di lavorare. Quando invece Nekhludov, entrato nella guardia con i suoi compagni altolocati, spese e perse al gioco tanto denaro che Elena Ivanovna dovette prelevarne dal capitale, essa quasi non se ne rammaricò, stimando fosse naturale e perfino un bene vaccinarsi così in gioventù e in buona compagnia. Sulle prime Nekhludov lottò, ma lottare era troppo difficile, perché tutto quello che riteneva buono, credendo a se stesso, era ritenuto cattivo dagli altri. E al contrario, tutto quello che riteneva cattivo, credendo a se stesso, era ritenuto buono da quanti lo circondavano. E Nekhludov finì per arrendersi, cessò di credere a sé e credette agli altri. E in un primo tempo questo rinnegare se stesso gli dispiacque, ma la sensazione spiacevole durò pochissimo. E ben presto Nekhludov, che nel frattempo aveva cominciato a fumare e a bere, smise di provarla e anzi avvertì un gran senso di sollievo. E Nichludaf, con la passionalità della sua natura, si diede tutto a questa nuova vita, approvata da quanti lo circondavano, e soffocò completamente in sé la voce che esigeva qualcosa di diverso. E ciò che era cominciato dopo il trasferimento a Pietroburgo si compì col suo ingresso nell'esercito. Il servizio militare in genere corrompe gli uomini, mettendo coloro che vi accedono in condizioni di ozio assoluto, cioè di assenza di un lavoro ragionevole e utile, ed esonerandoli dai comuni obblighi umani, in cambio dei quali propone soltanto l'onore convenzionale del reggimento, dell'uniforme, della bandiera, e da un lato un potere limitato sul prossimo e dall'altro una sottomissione servile ai superiori di grado. Ma quando a questa corruzione del servizio militare, col suo onore dell'uniforme e della bandiera, con la sua autorizzazione alla violenza e all'omicidio, si unisce anche la corruzione della ricchezza e della vicinanza alla famiglia imperiale, come accade nell'ambiente dei reggimenti scelti della Guardia, in cui prestano servizio soltanto ufficiali ricchi e nobili, allora la corruzione raggiunge, nelle persone che vi soggiacciono, uno stato di completa follia egoistica. E in tale follia egoistica si trovava Nichludaf, da quando era entrato nell'esercito e aveva cominciato a vivere come vivevano i suoi compagni. Non c'era nulla da fare se non andare alle esercitazioni o alla rivista con gente uguale a lui, in un uniforme magnificamente cucita e spazzolata non da lui stesso, ma da altri, con un elmo e un'arma che pure era stata fatta, elucidata e presentata da altri, su un magnifico cavallo, pure addestrato e scozzonato e nutrito da altri, e galoppare e tirare di sciabola, sparare e insegnare le stesse cose ad altri. Questa era l'unica occupazione, e le persone più altolocate, giovani, vecchi, lo zar e la sua cerchia non solo l'approvavano, ma la compensavano con lodi e ringraziamenti. Poi, dopo questa occupazione, si riteneva buono e importante, sperperando denaro ricevuto da fonti invisibili, riunirsi per mangiare, soprattutto bere, nei circoli degli ufficiali o nei ristoranti più costosi, e poi teatri, balli, donne, e poi di nuovo cavalcare, tirare di sciabola, galoppare, e di nuovo sperperare denaro e vino, carte, donne. Questa vita ha un effetto particolarmente corruttore sui militari. Perché se un civile conduce una vita del genere, nel profondo dell'anima, non può non vergognarsene. I militari invece ritengono che così debba essere, si vantano, sono fieri di tale vita, soprattutto in tempo di guerra, come accadde a Nichludaf, che entrò nell'esercito dopo la dichiarazione di guerra alla Turchia. Siamo pronti a sacrificare la vita in guerra, e perciò questa esistenza spensierata e allegra non solo è perdonabile, ma anche necessaria per noi. Dunque noi la conduciamo. Così pensava confusamente Nichludaf in quel periodo della sua vita. Sentiva poi in tutto quel tempo l'entusiasmo della liberazione da tutte le barriere morali che si era posto prima, e si trovava continuamente in uno stato cronico di follia egoistica. In tale stato si trovava quando, dopo 3 anni, si fermò dalle zie.
Manuela Mandracchia ha letto Resurrezione di Lev Tolstoi, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma www.radiotrepod.rai.it.